e disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita.
Grazie. Abbassiamo il capo. Signore, questa è la tua parola. E noi ti chiediamo che adesso essa possa essere ascoltata, annunciata con fedeltà e obbedita. Fai che ognuno di noi, Signore, per la potenza del tuo Santo Spirito possa confrontarsi con essa e da essa essere cambiato. Nel nome di Gesù ti chiediamo questo. Amen. Genesi 3 è uno di quei brani che è realmente importante per la nostra comprensione della Bibbia, ma non solo della Bibbia, per la nostra comprensione del mondo. Ognuno di noi deve farsi alcune domande, e queste domande sono importanti perché in base alle risposte che noi diamo a queste domande ci formiamo una visione del mondo e della vita. Quali sono queste domande che ognuno di noi si deve obbligatoriamente fare in modo tacito, inconsapevole o in modo esplicito? Beh, la prima è: chi sono io? Cos'è che mi caratterizza? Qual è il significato della mia vita? Cosa ci faccio qui? Dov'è? Qual è il luogo in cui io mi trovo? Però poi, confrontandoci anche con la realtà che ci circonda, ci dobbiamo chiedere: ma cosa è che non va? Quali sono le cose che non funzionano? Perché le cose vanno in una direzione diversa da quelle che pensiamo dovrebbero andare? Cos'è andato male? E l'ultima domanda a cui tutti dobbiamo rispondere è: qual è la soluzione? Ora, Genesi 3, anzi i primi capitoli della Genesi, ci dicono, ci danno una visione chiara, no, di qual è la prospettiva di Dio nel rispondere a queste domande. Chi sono io? Chi siamo noi? Siamo creature di Dio, create a immagine sua. Abbiamo una dignità che non deriva dalla nostra bontà, ma deriva dal fatto che Dio ci ha creati a sua immagine, non a nostra immagine. Siamo a immagine di Dio, siamo persone, donne, uomini degni. siamo dove che ci troviamo? Ci troviamo nella creazione di Dio. Il mondo non viene, non esiste per caso, ma Dio ha un progetto che riguarda questo mondo e noi siamo collocati in questa bellissima, straordinaria creazione di Dio. Questa è la creazione multiforme, diversa, ricca di Dio. E adesso ci domandiamo cos'è che non va, però. Perché subito dopo aver affermato la, come dire, lo standard, la dignità, ci rendiamo conto che nella nostra vita, attorno a noi, dentro noi, nelle nostre relazioni, nel nostro rapporto con il mondo creato, c'è qualcosa che non funziona. Malattia, sofferenza, peccati, ribellione, ingiustizia. Sono tutti segnali che ci dicono che c'è qualcosa che nel mondo non funziona come dovrebbe. Qual è, cos'è che non funziona? Perché accade questo? Genesi 3 ci dà questa spiegazione. La spiegazione di Dio del perché le cose non funzionano come dovrebbero funzionare. Ora, Genesi 3 è realmente uno dei brani che dovremmo in qualche modo assorbire, fare nostro. Guardate un po' cosa succede. Succede questo. Abbiamo visto ancora la settimana scorsa, in questa stiamo progredendo in questa serie su Genesi. La settimana scorsa abbiamo visto un po' come il serpente, che in qualche modo simboleggia il male, Satana, inganna, prova ad ingannare, fa di tutto per catturare, per rendere schiavi Adamo ed Eva con le sue bugie, e invece che tenerli ancora sotto l'influenza della verità della parola di Dio. E Satana fa questo. E ora quello che succede è che in qualche modo le cose che Satana ha detto in Genesi 3 da 1 a 5 in qualche modo si realizzano in questo brano, in qualche modo si avverano, in qualche modo Satana sembra che avesse apparentemente ragione. Guardate un po' cosa succede, versetto 7. Beh, Satana cos'è che aveva detto? Aveva detto ad Adamo ed Eva, non mangiate di quel frutto, perché nell'istante stesso in cui voi mangerete di quel frutto, i vostri occhi si apriranno. Guardate cosa succede. Loro mangiano del frutto di cui non dovevano prendere. Versetto 7. Allora aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. Sembra in qualche modo che le promesse, che quello che Satana ha detto sia stato vero, ma così anche per la morte, no? Versetto 2, versetto 17, ad esempio, no? Dio dice, ma l'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, tu certamente morirai. E invece qua questo sembra che non è vero, quasi quasi Satana aveva ragione a dubitare della perfetta parola del Signore. Però in realtà le cose non stanno proprio in questo modo. È vero che Adamo ed Eva aprono gli occhi e hanno una conoscenza del bene e del male, ma ci sono, ricordiamoci, due tipi di conoscenza del bene e del male. Ad esempio, tu puoi conoscere la peste come medico, puoi essere informato sulle sue caratteristiche, e questa conoscenza è importante, fondamentale per la tua sopravvivenza, perché oltre a farti salvare ti dà l'opportunità per aiutare gli altri, quindi c'è una conoscenza che produce vita. Oppure tu puoi conoscere la peste in qualche modo, perché la peste ti ha colpito, c'è una conoscenza che ti porta in qualche modo alla sofferenza e alla morte. E la conoscenza, l'apertura degli occhi che Adamo ed Eva sperimentano, è questo tipo di conoscenza. Non è la conoscenza di Dio che conduce alla vita, è la conoscenza che in qualche modo ti costringe alla morte. E così anche con la stessa frase, voi incontrerete la morte. Loro quello che pensavano era che questa morte fosse una morte immediata, fisica. In realtà, lo abbiamo visto già l'altra volta, questa morte si riferisce a un processo di morte. Da allora, da quanto si inizia a disubbidire Dio, inizia in Adamo ed Eva un processo che conduce progressivamente alla decomposizione, alla distruzione, alla rovina, un processo che conduce alla morte. Morire tu morrai, cioè continuamente sperimenterai nel percorso della tua vita delle esperienze di morte che termineranno, che si concluderanno anche con la morte fisica, ma tu incontrerai molteplici esperienze dove il male e la morte sembra regnare, avere il sopravvento. È quello che succede qua. Sembra che in qualche modo Satana, no, si toglie qualche sfizio. Ora, ma cosa succede però? Dio come reagisce a tutto questo? Beh, intanto guardiamo quello che accade. Guardate cosa accade all'uomo. Quindi quello che succede è questo. Adamo ed Eva si rifiutano di obbedire alla parola di Dio e ascoltano la parola del serpente. Le conseguenze di tutto questo sono infinite. Guardate quali sono le conseguenze. Beh, la prima conseguenza del peccato, della caduta di Adamo ed Eva, della prima conseguenza della caduta di Adamo ed Eva qual è? Ce lo dice subito il verso 7, no? E questo è un modello che si ripete costantemente fino ai nostri giorni. Qual è la prima conseguenza? Versetto 7. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. La prima conseguenza è che si sperimenta vergogna. Si sperimenta vergogna della propria nudità. Sono nudi e hanno paura della loro nudità. Questo è in contrapposizione, prima non era così. Genesi 2 versetto 25 non ci dice che erano così. L'uomo vede Eva e disse: guardate un po' com'era prima di questa ribellione. 2:25, l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo, qua ce lo ricordiamo, lascerà suo padre e sua madre. Poi il versetto 25, l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Adesso la conseguenza immediata di tutto questo è questa sperimentazione di un profondo stato di vergogna. Erano nudi e adesso hanno vergogna. Ora cos'è la vergogna? È senso di colpa? Beh, è un po' di più. Il senso di colpa che pure Adamo ed Eva qui sperimentano, sapete cos'è? Loro stanno male per quello, come dire, per quello che hanno fatto. Quando tu stai male per quello che fai, allora sperimenti il senso di colpa, no? Ma qui la vergogna è un livello ancora maggiore. Non è stare male per quello che loro hanno fatto sbagliato, loro stanno male per quello che sono. E questa è la vergogna. Non soltanto quando stai male, sei a disagio con te stesso perché hai fatto qualcosa che non dovevi, ma per quanto percepisci che tu sei una persona che non dovrebbe vivere in quel modo. E loro sperimentano questa profonda vergogna, si sentono, provano un disagio esistenziale, sanno di non essere a posto, di essere in qualche modo persone sbagliate. È la prima conseguenza del peccato. Ma non solo, non è soltanto questo. Il peccato, la ribellione, la caduta di Adamo ed Eva produce altre conseguenze, quali, ad esempio, adesso hanno sfiducia gli uni verso gli altri. E la seconda conseguenza, adesso si coprono, adesso provano a costruirsi delle vesti, delle cinture, si coprono con delle foglie, adesso hanno paura dell'altro, adesso non vogliono più essere trasparenti nei confronti degli altri. Adesso non vogliono più che gli altri capiscano cosa c'è nel loro cuore. Ora, questo è un atteggiamento che penso conosciamo un po' tutti. No, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura, non permettiamo che l'altro possa esplorare la nostra vita, ci chiudiamo in noi stessi, abbiamo paura di rivelare qualunque informazione che secondo noi è sensibile e che l'altro pensiamo possa utilizzare per scopi non consentiti, abbiamo paura, ci chiudiamo. È quello che sperimentano Adamo ed Eva, hanno una reazione di difesa. non possono, adesso dicono no, io mi copro, tu puoi conoscere soltanto alcune cose di me, non puoi conoscere tutto quello che io sono, puoi conoscere una piccola parte, puoi avere accesso a una piccola informazione. Perché? Perché voglio controllare il mio profilo, perché voglio gestire la mia identità, non posso espormi completamente, perché se mi espongo completamente tu puoi farmi del male. Allora facciamo un po' come si fa con Facebook, no? Dove tu puoi in qualche modo determinare qual è il tuo profilo, quali sono le informazioni che gli altri possono osservare, quali sono le informazioni che tu vuoi dare, sei tu a gestire la tua identità. Adamo ed Eva peccano e sperimentano questa paura dell'altro. Guardate come il processo dell'alienazione, siamo al primo punto del nostro sermone, il processo dell'alienazione è progressivo, si inizia ad avere vergogna, senso di colpa con se stessi, subito il passo successivo è non solo con se stessi, io ho paura di te, adesso non sono più libero di vivere le relazioni sane come dovevano essere, mi nascondo, mi copro, ma non è soltanto questo. No? Cioè, guardate il versetto 8, non soltanto hanno anche una concezione un po' distorta. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Si nascondono da Dio. Pensano che loro possono risolvere, in qualche modo, nascondere il loro problema. Pensano che sia sufficiente spostare la polvere leggermente sotto il tappeto, non una soluzione, come dire, no, una sistemazione così, arrangiarsi in qualche modo. Non capiscono la gravità di quello che è successo, hanno una visione distorta, non sanno, non apprezzano quello che realmente è successo. Sono incapaci di vedere il proprio peccato e hanno paura. Inizia la vita segnata dalle paure, inizia una vita segnata da una fuga continua. Adamo ed Eva, come molti di noi, iniziano a fuggire continuamente e a nascondersi da Dio, in modo continuo, senza sosta. Sembra, era ancora Nietzsche che diceva che in realtà il progresso della civiltà occidentale, la vita dell'uomo interno, non è altro che una via continua verso la fuga, fuggire da Dio, nascondersi dalla sua faccia. E inizia qui. Adesso loro hanno questa... si sentono non adatti alla presenza di Dio, sanno che non sono più a posto con Dio, e adesso sanno che non possono più stare alla presenza di Dio e fuggono e si nascondono. Ora, questo significa che in qualche modo loro non hanno una visione contorta della loro vita. Ci potrebbero essere state diverse alternative. La prima alternativa era se si rendessero realmente conto della gravità di quello che hanno fatto, appena fatto, Adamo ed Eva, invece di nascondersi in modo così rocambolesco dalla presenza di Dio, no, sarebbero dovuti uscire subito dal giardino, dalla presenza di Dio. Perché se loro comprendevano la gravità di quello che è successo, non potevano più stare lì. Oppure l'altra alternativa sarebbe stata quella di chiedere immediatamente perdono, di fare in modo che la grazia e il perdono di Dio potesse raggiungerli. Invece no, hanno una comprensione distorta, come spesso accade anche noi, hanno, come dire, degli occhiali talmente sporchi che non riescono più a vedere la realtà che li circonda, non sono più obiettivi, sono distorti, hanno una comprensione distorta della loro vita. E questo accade, ci sono molti esempi, anche nel mondo contemporaneo, anche nella nostra vita. Se tu parli con un medico, e se hai una brutta malattia, no? La tua percezione del corpo, la tua percezione del tuo fisico, la tua percezione della tua vita, in qualche modo, è molto diversa da una percezione oggettiva. No? Tu probabilmente, come dire, soffri, sei segnato da un problema grave, ma non ti rendi conto, fai finta, sei in qualche modo, perché quel problema è diventata, quella distorsione è diventata talmente parte di te che non hai più l'oggettività necessaria per comprendere quello che sta succedendo e hai bisogno, no, di uno sguardo esterno che ti aiuti a uscire da questa trappola. È quello che vivono Adamo ed Eva, sono talmente, come dire, segnati da una distorsione che adesso non hanno più una visione oggettiva, fuggono. E inizia un processo, il processo di fuggire dalle responsabilità. E questo è un processo, ahimè, no, guardate, no, come la parola del Signore, come già Genesi 3, come un brano scritto diverse migliaia di anni fa, è ancora di estrema attualità. Quello che succede adesso inizia a fuggire, inizia la fuga dalle responsabilità. Cosa si fa? Beh, allora, la prima cosa che si fa normalmente quando si viene colti con le mani nel sacco, la prima cosa è tentare di autogiustificarsi. Trovare, penso che è un processo che conosciamo tutti, penso che l'abbiamo fatto tutti, no? E qui viene rappresentato in modo perfetto. La prima cosa è fare di tutto per spiegare. Guardate che in realtà non è realmente colpa mia. Ci sono condizioni oggettive che mi hanno obbligato a fare quella cosa. Non è colpa di... E perché c'era questa situazione? Quello che succede con Adamo ed Eva è proprio questo, no? Si autogiustificano. E guardate l'intervista di Dio. Dio intervista Adamo ed Eva e quello che viene fuori è il loro rifiuto di prendersi la responsabilità per le cose che hanno fatto. Versetto 9. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse... Guardate, questo è il privilegio di essere intervistati, no, non da un premio Pulitzer, ma da Dio stesso. Dio disse all'uomo: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Allora Dio dice, vede questa risposta che è già un tentativo di fuga. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, io ne ho mangiato. Dio il Signore disse allora alla donna: perché hai fatto questo? E la donna disse: non io, non è colpa mia, no, è il serpente. Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Guardate tre domande che Dio fa all'uomo e alla donna e tre strategie che l'uomo e la donna esercitano, mettono in gioco per fuggire dal confronto con la verità, per prendersi carico, per affrontare con responsabilità una situazione disastrosa. Strategie di fuga che sono buffe, sono ridicole, no? Ora, noi non solo siamo, come dire, siamo lontani, ma quello che viene fuori da questa intervista è che l'uomo non solo inizia a essere indifferente da Dio, verso Dio, ma l'uomo inizia a essere più che indifferente, inizia a essere ostile. Qui vediamo che non c'è l'indifferenza, non c'è, come dire, la neutralità. No, qui quello che viene fuori da questi tre livelli di intervista è l'ostilità, la contrapposizione, il rifiuto di confrontarsi con la parola di Dio. L'uomo diventa ostile. Siamo ostili nei confronti di Dio, e quanto siamo ostili nei confronti di Dio non riusciamo più a capire qual è la nostra responsabilità. E cosa succede? Succede quello che succede, che è successo in Genesi 3. Diamo la colpa a circostanze o a soggetti esterni. Allora guardate quello che succede. Mi sento superiore. Allora mi sento superiore al problema. Adamo si sente superiore al problema, per cui lui non può essere colpevole per quello che ha fatto. No, lui non può aver ceduto, capite? La colpa e di Eva. Prima strategia, la strategia del sentirsi superiori alle cose, fare finta di essere migliori di. Prima strategia di mostrare ostilità al Signore. Oppure oggi c'è anche un'altra strategia, che è comunque una strategia di fuga, che è quella dell'essere vittime, del godere dell'essere vittima. No, io ho subito questa condizione. No, io sono vittima di queste circostanze. Non c'era quel serpente malevolo che era è stato più intelligente di me. Come vuoi che io possa fare? Superiorità e vittimismo. Strategie di fuga dalle nostre responsabilità. Già Adamo ed Eva le sperimentano. Ma non ci si ferma qui. Non solo siamo, io accuso, no? C'è uno scaricabarile nei confronti degli altri per fuggire dalle responsabilità, magari fosse solo questo, ma quello che a cui si arriva quando Adamo ed Eva sbagliano è un livello in più. Non accusano soltanto gli altri, ma arrivano ad accusare Dio per quello che è successo. E quello che succede nel versetto 12, guardate un po', guardate lo scempio che c'è, no? la ribellione che insita, che si trova in questo verso. L'uomo rispose, la donna, ok, che tu mi hai messo accanto, la donna, lei che tu hai fatto in modo che fosse vicino a me. E questa è un'accusa specifica, si arriva ad accusare, si arriva a mettere, guardate questo ribaltamento assoluto. Nel banco degli imputati non c'è più l'uomo. Nel banco degli imputati c'è Dio. La donna che tu, è colpa tua, tu hai fatto quello che hai fatto, non sono io. Dio diventa non solo ostile, non solo indifferente, Dio diventa nostro nemico. È già grave. E le conseguenze di questa situazione, amici, le conseguenze di questo processo di morte sono disastrose. Vergogna, guardate un po' questa progressività. La conosciamo bene perché penso che sia una descrizione fedele di chi io e te siamo. È quello. No, non serve un manuale, come dire, c'è molto più dell'antropologia che la scienza contemporanea ti offre, c'è molto più della psicologia, no, che magari puoi incontrare. No, qua c'è molto di più, c'è l'essenza della visione stessa di Dio di questo mondo. Ci si ferma qui? È tutto a posto qui? No, magari. Succede subito una cosa, succede che subito dopo iniziano i problemi. Vi ricordate il primo matrimonio? Questa condizione felice di uomo e donna, no? Una perfetta comunione, una perfetta integrazione, c'è la pace, c'è la shalom fra di loro, la prima famiglia, no? Gioiosa, no? Molto più di quella del mulino bianco, realmente la perfezione. Quello che succede è che adesso anche questa famiglia inizia a rovinarsi. Inizia il primo fallimento matrimoniale. Inizia la prima incrinatura nelle relazioni di coppia. No? E succede che la relazione di coppia diventa uno dei luoghi più sensibili al peccato. Versetto 14. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la sua progenie e la progenie di ieri. E poi alla donna dice: io moltiplicherò grandemente le tue pene. E poi guardate un po': tu partorirai dei figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E poi ancora versetto 17, invece a lui dice, no? Il frutto della tua occupazione sarà maledetto, tu mangerai il frutto con affanno. E avrai problemi anche. Cari amici, l'uomo in questo brano ci viene detto che in qualche modo il peccato scombussola questa relazione. L'uomo era stato creato prima della donna, lo sappiamo. Genesi 2 ci dice questo. E ci dice già che nei piani perfetti di Dio, l'uomo e la donna, come dire, rappresentavano, sono ad immagine sua e dovevano vivere in ordinata armonia. C'era senza indubbio una leadership dell'uomo che doveva essere esercitata non in modo oppressivo, ma come per incoraggiare la fioritura di sua moglie. No, Eva dall'altro lato era stata vista come aiuto convenevole, e abbiamo visto qualche settimana fa come questo termine lei non era una semplice supplente, capite? Era realmente una persona accanto a lui per realizzare i progetti di Dio. Erano allo stesso livello, c'era armonia fra di loro. Qui invece inizia, questa armonia si spezza. La donna non diviene più un aiuto semplice al suo sostegno, no? Dio chiede, adesso va, Dio va ad ordine di gerarchia, chiede prima ad Adamo, poi chiede ad Eva, vuole comprendere quello che è successo, e quello che succede è che adesso l'uomo inizia a esercitare il suo dominio non più come aiuto, come strumento per far crescere la donna, ma da oggi in poi l'uomo eserciterà la sua leadership come esercizio tirannico, come dominatore senza nessuna pietà. L'uomo adesso sarà conquistato, attratto da questa figura, no, del dominatore, di colui che comanda e che deve imporre. E lo farà non tanto per aiutare sua moglie a crescere e a realizzare i progetti comuni di Dio, ma lo farà proprio per il piacere di farlo. L'uomo dominerà su di te. Ma non solo questo, significa anche, c'è ancora di più, perché dall'altra parte anche la donna, adesso i tuoi desideri, dice la parola del Signore, si rivolgeranno verso di lui. Cosa significa? Cosa significa? Ora, il termine desiderio in Genesi 3 è molto più di una simpatia passionale. Il termine desiderio indica una volontà di controllo, un piacere per controllare. Quello che sta dicendo Dio è che adesso tu, per la tua identità, per stare bene, diventerà fondamentale trovare un compagno, avere dei figli, e farai di tutto per ottenere questo. Avrai bisogno di controllare questa tua situazione, il tuo desiderio, la tua identità sarà legata un po' a questo aspetto qui. Le donne, in qualche modo, ci dice la Bibbia, da oggi in poi cercheranno marito e famiglia, non tanto come uno strumento per realizzare i progetti di Dio, ma come dire, come uno strumento per controllare, per avere una buona identità, per stare nella società, per essere felici. E invece l'uomo, no, ritorna in qualche modo all'istintività, e lui dominerà su di te. La donna avrà bisogno in modo disordinato di un uomo per la sua identità, e l'uomo diventerà tiranno e utilizzatore della donna. Il primo matrimonio fallisce. Ma sarebbe parziale se ci si fermasse qua. Dal versetto 17. Le conseguenze di questo peccato, i risultati di questo peccato vanno oltre alle relazioni. Ed Adamo disse: perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie? Hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare? Il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno e tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, eccetera, eccetera. La conseguenza, ci dice questo brano, riguarda anche il lavoro. Non ci si ferma lì. Adesso anche il lavoro sarà luogo faticoso. Adesso anche l'ambito lavorativo non sarà più un luogo dove si gode della benedizione di Dio per, nel suo mandato. Vi ricordate Genesi 1? Andate, moltiplicate, dominate la creazione, fate in modo che la creazione possa rispecchiare i miei progetti, no? Adesso il lavoro diventa luogo faticoso. Il lavoro non è una maledizione, bisogna lavorare nella vita. No, e questo non significa, come dire, non è che il lavoro è creato dopo la caduta, dopo la rottura, dopo la ribellione. Il lavoro è presente già in Genesi 1 e in Genesi 2, per cui è sbagliata la visione di chi vede il lavoro come conseguenza del peccato. No, il lavoro non è una conseguenza del peccato. Il lavoro però viene toccato, viene sporcato dagli effetti del peccato. Il lavoro adesso non è una maledizione, ma il lavoro diventa, i suoi frutti diventano maledetti. È sbagliato allora l'approccio, che un po' ha conosciuto anche la storia della Chiesa, che vedeva nel lavoro come un luogo da cui fuggire per dedicarsi in modo esclusivo alla contemplazione e alla preghiera. Attività monacali, no, conventicole, in qualche modo non trovano approvazione nel progetto di Dio. Perché? Perché il lavoro fa parte del mandato che Dio ha dato all'uomo fin da Genesi 1. Cosa succede però? Cosa succede adesso? Succede che il lavoro però adesso è maledetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che può diventare o gabbia o idolo. Vuol dire che il lavoro adesso può diventare la gabbia dentro la quale noi in qualche modo, no, sentiamo l'oppressione della società, e il lavoro stesso può diventare luogo di truffa, di alienazione, di sofferenza, di maledizione, dove si percepisce che c'è qualcosa che non va, che io non faccio quello che faccio, io lo faccio per soldi, che Dio vuole che lo faccia, ma in qualche modo va tutto storto. Il lavoro luogo di sofferenza, di alienazione, allora bisogna fuggire, bisogna godersi del tempo libero, perché il tempo libero si pensa, ci si illude, che sia realmente il luogo della realizzazione, ma questo non è possibile, perché poi anche quanto proviamo a vivere in modo dignitoso, il tempo libero non è senza conseguenze. Il lavoro diventa luogo di sofferenza, e diventa luogo di sofferenza nella società contemporanea, non soltanto se lo hai, ma anche se non lo hai, perché si fa estrema fatica a trovarne uno. Il lavoro diventa un luogo dove si sperimenta in modo molto chiaro e molto diretto la maledizione, il giudizio di Dio. Oppure il lavoro può diventare l'idolo. Può diventare l'idolo se tu hai un lavoro particolarmente affascinante, puoi dedicare tutta la tua vita adesso e non vivere nell'equilibrio. Giorno e notte tu vivi per il lavoro, tu sei quello che fai, la tua professione identifica la tua vita. Per cui è soltanto lì tu ti senti, come dire, spinto a fare qualcosa, soltanto in quel luogo tu sai di valere qualcosa, e allora giorno e notte vivi soltanto per il lavoro, non riesci a togliertelo dalla testa, avere il successo o la carriera o la professione, non c'è altro. Anche questo è una forma di disumanità, è un luogo, una forma segnata dalla maledizione di Dio. Perché? Perché il lavoro non è vissuto nella prospettiva biblica di equilibrio. Adesso, ma non soltanto il lavoro, la produzione fisica, ma anche il fare dei figli, anche partorire dei figli, anche la generazione, come dire, anche la continuazione generazionale, diventa da questo momento in poi luogo di sofferenza. Come? Non aveva Dio stesso detto moltiplicatevi? Non c'era là tutta la piena benedizione? Sì che c'era, però adesso l'uomo e la donna continueranno a moltiplicarsi. Ma questo processo di moltiplicazione sarà molto doloroso. E quanto il testo parla che con sofferenza, con dolore, non è soltanto, come dire, il dolore fisico dell'atto del parto, ok? che immagino sia già una cosa molto forte. No, no, ma adesso crescere dei figli, educare dei figli, mettere al mondo una famiglia, fare in modo che la famiglia sia un luogo equilibrato di benedizione, già di per sé questo diventa adesso una grande fatica. Oltre il parto. È molto faticoso. C'è un fallimento, guardate, questo fallimento diventa realmente molto forte. E alla fine c'è un fallimento fisico. Non c'è soltanto, non è soltanto il matrimonio che fallisce. Versetto 19. E alla fine questo processo conduce. Versetto 19, mangerai il pane con sudore del tuo volto affinché tu ritorni nella terra in cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. E la cosa si conclude in modo inglorioso, si conclude con la morte fisica, con la decomposizione, con la distruzione. Diventeremo polvere. Sperimenteremo anche noi questa estrema distruzione. Allora guardate, questi sono gli effetti del peccato. Il peccato si estende. Adesso noi sappiamo da Romani 8 che la creazione stessa geme, adesso la creazione aspetta qualcosa che la liberi da questi effetti così dolorosi. Adesso sappiamo che il problema dell'uomo, guardate il realismo di Genesi 3, il problema dell'uomo non è soltanto spirituale. Per anni, per decenni, le chiese ci hanno detto che il problema dell'uomo è soltanto spirituale. Non lo è. Il problema dell'uomo è molto più. Lo è spirituale, ma è anche fisico, è anche relazionale, è anche a che fare con la creazione. Il problema dell'uomo è globale. E allora se il problema dell'uomo è globale, se non c'è un minimo, come dire, un centimetro quadrato della creazione che non è stato segnato dal peccato, capite che ci vuole un intervento globale per risolvere questo. Vuol dire che pur l'evangelizzazione è una grande cosa, dovremmo evangelizzare di più, senz'altro, e dobbiamo farlo. Però comprendiamo che la sola evangelizzazione arriva fino a una parte, incontra solo una parte di questi problemi. Bisogna chiedere come il Vangelo recuperi la nostra vita, la nostra dignità, i nostri matrimoni, il nostro rapporto con la creazione, come il Vangelo influenza il nostro lavoro, come il Vangelo ci dà una concezione della vita che sia sostenibile, grande. Ed ecco il peccato di Adamo ed Eva. Sì, erano alleati di Dio, adesso sono alienati da Dio. Sono alienati gli uni dagli altri, sono alienati da loro stessi, sono alienati dalla creazione, vivono una alienazione spirituale, psicologica, sociale, culturale, fisica. Tutto. Ora, il problema qual è? Il problema è a questo punto di stare un po' in equilibrio, perché quando arriviamo a dire questo, ed è spesso il rischio è quello, come dice un detto, di buttare il bambino con l'acqua sporca. La creazione è rimasta toccata dal peccato, ma dobbiamo stare attenti però a vivere con equilibrio questa cosa. Cosa significa? Esempio, due esempi, un esempio spero sia chiaro. Se questo è vero, vuol dire che non ci sono attività più spirituali di altre. Se questo è vero, non è vero che ci sono attività che sono ad un livello migliore di altre. Non è vero che lo studio biblico, la preghiera, venire in chiesa, cantare gli inni, stare con i fratelli sia una cosa migliore di andare a lavorare, fare sport, fare arte, fare musica, no? O godere della creazione di Dio, o fare scienza, o fare cultura. Non è detto che sia questo. Perché? Perché la differenza non è tra attività di serie A e attività di serie B. Perché tu puoi fare le attività, tra virgolette, di serie A, puoi andare in chiesa, puoi fare lo studio biblico e la preghiera, puoi farle con uno stesso spirito di peccato, no? Che in qualche modo ti allontana molto da Dio. Tu puoi fare tutte quelle cose per far piacere a te stesso, non per far piacere a Dio. Allora c'è una differenza. C'è una differenza, e questa differenza non è tra serie A e serie B, ma è tra l'orientamento. Cioè, tu adesso, io e te, adesso, quello che facciamo, come lo facciamo, lo stiamo facendo nella direzione dell'onore e della gloria di Dio, o lo stiamo facendo nella direzione, nell'orientamento della gloria di noi stessi? Tu puoi fare scienza, puoi studiare, puoi fare arte, puoi fare musica, puoi fare danza, puoi fare cultura, puoi fare ogni cosa alla gloria di Dio, oppure puoi fare ogni cosa per autocelebrarti, per illuderti di essere al centro di questo mondo. Il peccato globale significa che cambia un po' questa prospettiva. La bontà è creazione. Walters è... un autore, c'è un libro sul significato della creazione, e lui dice che bisogna fare una distinzione importante tra struttura e direzione. La struttura della creazione è rimasta quella che è, l'architettura della creazione è quella che è, però adesso è la direzione che è cambiata. Con il peccato la direzione, piuttosto che dare la gloria verso Dio, è spostata verso l'uomo, si dà gloria verso a se stessi. Versetto 14 e 15. La bontà è la ribellione. Guardate un po' però qual è la soluzione. Genesi 3, versetto 14. Dio non ci lascia senza speranza, e già in Genesi 3 si intravede la soluzione, il protovangelo di Dio. C'è gli inizi del Vangelo. Il quadro sembra oscuro, ma c'è un barlume di luce che inizia a prendere posto. Allora Dio il Signore disse al serpente: perché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu ferirai il calcagno. E alla donna disse: io moltiplicherò. Genesi 3, 14 e 15 ci dice una cosa importante. Ci dice che per risolvere questo problema non saranno sufficienti, non sarà sufficiente lo sforzo e l'impegno dell'uomo. Ma Dio stesso adesso interverrà per combattere il peccato e il male. Nella lotta contro il peccato e contro il male, l'attore principale da Genesi 3 in poi diventa Dio stesso. Dio stesso sarà colui che combatte il peccato. Ora, Dio non condurrà questa battaglia però salvando anime isolate. Dio non conduce questa battaglia prendendo una persona qua e una persona là, in qualche modo facendo delle isole. No, Dio, in che modo Dio condurrà questa battaglia? Guardate quello che Dio fa. Dio condurrà questa battaglia con due progenie, utilizzando due gruppi. Versetto 15. Ci sarà inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Ci saranno due gruppi, ci sarà una doppia progenie, e questa doppia progenie sarà lo strumento che Dio stesso utilizzerà per combattere il peccato. Da un lato ci sarà la progenie della donna, che verrà ripresa nell'Apocalisse 12, ci sarà la progenie della donna, cioè la progenie segnata dalla grazia e dalla bontà e dalla misericordia di Dio, e dall'altro ci sarà la progenie del serpente, cioè ci saranno coloro che continueranno a credere e a far crescere le bugie di Satana. ci sarà una doppia progenie, ci saranno due gruppi distinti, da un lato quelli segnati, no, dalla grazia di Dio, e dall'altro ci saranno tutti quelli segnati invece, che continueranno a rimanere segnati dalla ribellione e dalle bugie di Satana. Ora, il seme la progenie della donna non sono persone che appartengono a una razza specifica, non sono individui che appartengono a un'etnia specifica, non sono uomini e donne che hanno delle qualità migliori degli altri, ma nel messaggio biblico la progenie della donna sono tutti quelli che in qualche modo sono stati segnati dalla grazia del Vangelo del Signore di Dio. Sono tutte quelle persone che vivono, che comprendono, che abbracciano le promesse e la protezione di Dio. Il seme della donna è il popolo di Dio in ogni generazione, in ogni parte del mondo. Sono coloro che sono colpiti dalla sua, segnati dalla sua bontà. E dall'altro lato c'è il seme del serpente. E fra queste due progenie, ci dice Genesi, non ci sarà mai pace fino alla fine. Queste due progenie avranno poco da condividere. Queste due progenie avranno pochi spazi in comune, perché avranno delle direzioni completamente diverse, completamente opposte. E la vittoria di Dio sta nello strumento che lui sceglie. Lui farà una progenie che in qualche modo supererà questi ostacoli. Ora mi avvio alla conclusione. La vittoria ultima, sapete dove sta? Sta in un seme. In un seme. Il termine ebraico per dire la progenie è il seme, ed è singolare. In realtà questa progenie della donna scaturisce da un solo seme, e questo seme tutti sappiamo chi è. Questo seme che scaturisce, che nasce, che sarà l'oggetto, lo strumento della vittoria di Dio, è il Signore Gesù. E guardate un po' cosa succederà, questa descrizione straordinaria. Perché questa progenie, letteralmente, questo seme, questo personaggio singolo, ti schiaccerà il capo. Quindi ti schiaccerà il capo, e quando tu schiacci il capo a un serpente, il serpente muore. Quindi avrà la vittoria definitiva sulle bugie, sulle trappole, sugli inganni di Satana. Ti schiaccerà il capo, però avrai una conseguenza. Ti schiaccerà il capo, però il serpente ferirà il calcagno a questa progenie, a questo seme. E questa, amici, sapete cos'è? È l'immagine della croce. Questa è una delle prime rappresentazioni che troviamo già in Genesi 3 della straordinaria opera della croce di Gesù Cristo. Dio stesso nella croce incontra i nostri bisogni. E lo fa sopportando, sì, lì c'è la vittoria assoluta, definitiva, nei confronti di Satana, del male. Lì Gesù dice realmente ed è vero, tutto è compiuto. Lo dice ed è vero. Però c'è una ferita profonda che riguarda il Signore Gesù. È lì l'amma sabtani, perché Signore mi hai abbandonato? È la ferita dei chiodi, è la sofferenza che lui, la sofferenza non solo fisica ma soprattutto, no, spirituale, della separazione tra lui e il Padre, che lui ha dovuto sopportare affinché io e te potessimo essere riconciliati con Dio. Arriverà un seme, arriverà una persona, un solo seme, che schiaccerà il capo al serpente, sarà ferito, però il serpente morirà. E questa è la straordinaria vittoria, questa è la straordinaria vittoria di Dio in Gesù Cristo. Amici, l'immagine è sporcata, succede spesso che magari qualche folle entra in un museo importante, no? O preso da un raptus di qualche modo, no? Va a deturpare o a rovinare una delle opere d'arte più belle che ci siano in quel museo. Basta poco per rovinare, per deturpare. E poi inizia cosa? Inizia un lungo e faticoso processo di restauro, di recupero, di risistemazione dell'immagine. E io vorrei questa mattina che tu ed io ci sentissimo parte di un progetto globale di Dio che mira a restaurare, a recuperare, non a cancellare, ma a correggere, a riportare allo splendore originario l'immagine di Dio che c'è nella nostra vita e l'immagine di Dio che è presente nella creazione. Siamo chiamati a questo, questa è la vocazione di Dio, siamo chiamati a partecipare a questo glorioso restauro di Dio, della creazione, dell'uomo, dell'immagine. E possiamo farlo incominciando da una cosa, dal Vangelo di Gesù Cristo. Perché se io e te non ci colleghiamo, sperimenteremo, se ci limitiamo a gustare le maledizioni e le sofferenze del peccato, non sperimenteremo la bellezza della shalom, della gioia, del restauro che Dio stesso sta producendo. Io ti inviterei, invito me stesso, invito te a questa mattina a non accontentarti di essere progenie del serpente, ma essere la progenie della donna, la progenie dei restauratori, perché il Signore Gesù Cristo non sta operando in modo potente e può farlo sistemando ogni cosa e dandoci la liberazione e il perdono, di cui il 25 aprile è solo una ombra lontanissima, no, ma può fare molto di più. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alle alienazioni, alle rotture, alle ribellioni che da Adamo ed Eva si sono trasferite in ogni cosa, e la creazione stessa adesso geme, s'aspetta questa grande liberazione. Signore, noi ci rendiamo conto che non siamo molto diversi. Ci rendiamo conto come il seme del peccato, Signore, ha raggiunto anche noi siamo nati schiavi del peccato. Anche noi siamo realmente morti nei nostri falli, Signore, perché non riusciamo a vivere in modo glorioso, in modo gioioso, secondo la Tua prospettiva. Ti prego, Signore, che ognuno di noi possa gustare la liberazione che c'è solo in Gesù. Ti prego, Signore, che ognuno di noi possa far parte di questo progetto importante di restauro che il Vangelo, a cui il Vangelo ci chiama. Fai in modo che possiamo recuperare la nostra identità, le nostre relazioni di coppia, il nostro rapporto con la creazione, e fai che possiamo recuperare soprattutto e guarire il nostro rapporto con Te. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.